Salve a tutti,
eccoci qua tutti quanti come al solito. Vediamo un attimino.
C'è il telefono che. No, non è il telefono, è il microfono. Ma sembra che funzioni.
Sì. Boh, siamo qui con la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni e il mio indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza.
Ed è dell'indirizzo, ricordiamo sempre che è meglio internet per la velocità e per la quantità del materiale.
Andate piano anche con internet perché sta arrivando tanta troppa gente.
No, meglio no, così. Davvero, internet è uno strumento proprio ottimo per la comunicazione, i collegamenti, le informazioni, certo. Le novità, perciò è giusto che gli ascoltatori, quelli che hanno la possibilità, lo utilizzino, insomma.
Va bene. Francesco, da dove cominciamo? Cominciamo con i dibattiti.
Va bene.
Ti teniamo a Marostica, vi ricordo il giorno 18 maggio, alle ore 15, dalle ore 20:15 alle 20:40 ci vediamo davanti alla sede ex emittente regionale Veneta, là facciamo capannello, cioè facciamo riunione e dopo ci incamminiamo, ci andiamo presso la sala dove teniamo le conferenze, che è a qualche minuto di strada, insomma. Pertanto la conferenza, il dibattito è ascoltare il mondo attorno a noi. Penso di continuare a parlare anche un po' di magia, cioè alcune cose prese da Marcel Mauss, Marcel Mauss parla di alcuni studi sulla magia, dove fa alcune analisi di alcuni sistemi e spiegherò che cos'è invece la stregoneria in quei sistemi. Marcel Mauss è un cristiano, chiaramente, per cui vede le cose dal punto di vista del cristianesimo. Stranamente non parla della trasmutazione dell'ostia, non parla di queste cazzate, perché chiaramente là, davanti alla fede è la fede, in effetti davanti alla truffa lui si arrende. Però insomma è interessante vedere come le cose funzionano e come le cose non funzionano.
Beh, d'altronde guarda, tutti quanti cristiani sono dei truffatori, e sarebbe da ridere dalle loro affermazioni se non implicasse qualcosa di più grave, insomma. Sai, proprio perché stiamo assistendo a un carnevale di tese cristiane, soprattutto sul discorso del demoniaco, che è una cosa incredibile, insomma.
Parlerò anche delle ossessioni e come le ossessioni troncano i collegamenti fra la nostra capacità di ascoltare il mondo e la parte interna del cervello e dell'intuito. Comunque fa parte dell'insieme di ascoltare il mondo attorno a noi. Appuntamento venerdì 18 maggio dalle ore 20:15 alle 20:40 davanti a sede emittente regionale Veneta, via Montello 66, che è la statale che da Bassano porta a Marostica, dalle 20:15 alle 20:40. Dopodiché andremo tutti quanti in sala.
Sì, io ricordo anche che non c'è un numero di telefonico limite per contattare prima, per chi vuole partecipare, che è il 0338 319 7720. E comunque, appunto, lo ricorderemo anche più avanti. Perciò chi vuole prendere nota, 0338 319 7720. E questo appunto è il telefono che servirà per i ritardatari e per chi vuole avere delle conferme prima. Comunque la conferenza è fissata, l'incontro c'è e è sempre il terzo venerdì del mese.
L'ingresso è libero e gratuito. E dopo il dibattito andremo tutti a mangiarsi una pizza, insomma, l'abbiamo sempre fatto fino adesso.
Ecco, penso che appunto comunque sarà occasione anche di ricordare questo incontro del 18 di maggio, e fa sempre parte del nostro ciclo che è cominciato col gennaio del 2001 e va avanti col suo ritmo.
Sì, sono 19 incontri, questo è il settimo incontro che facciamo, insomma. Penso che tutto sommato si stia sviluppando anche abbastanza bene. Boh, detto questo, Francesco, hai qualche novità tu?
Beh, novità ce ne sarebbero, c'è un sacco di notiziole che sono così via. Io ricordo che siccome siamo in fase di dichiarazione di redditi, è stato anche il motivo per cui per due settimane non mi avete ascoltato. Ricordo appunto che c'è l'8 per mille, come avrete notato, hanno cominciato con i toni lamentevoli, con i toni commoventi, con le tragedie, pur di spillarvi anche le poche migliaia di lire che vi possono arrivare dal vostro 8 per mille, e vi vengono a raccontare le storielle che possono emozionare, che possono far piangere. Hanno inventato le soap opera, vi fanno raccontare che i soldi serviranno per chissà quali opere. Ricordate sempre che i soldi dati a qualsiasi regione monoteista
serviranno per pagare la fattura degli 8.000 macete comperati per il Ruanda. Adesso questo diventerà un leitmotiv.
Sì,
per
esatto.
Cosa serve l'8 per mille? Adesso lo userò proprio come leitmotiv.
Sì, servirà anche logicamente a pagare gli esorcisti, perché purtroppo gli esorcisti fanno una funzione che è veramente, e poi se ce ne sarà tempo ne parleremo anche di alcuni esorcisti, fanno un'opera devastante, e al di là della società, ma fanno un'opera devastante per quanto riguarda la realtà delle persone. Cioè, io ho sentito delle affermazioni che ultimamente mi hanno molto da preoccupare. All'inizio ci sarebbe da ridere, però nel pensare che un esorcista dovrebbe fare un discorso, la prima cosa che gli faccio gli rido in faccia. Perché la legge mi invita di spaccargli i denti, di fargli mangiare la lingua, che sarebbe la cosa più giusta da fare, però non sarei così violento. Quello che è più pericoloso è che se noi questi discorsi non fanno presa, ma le migliaia di persone in cui la loro educazione è stata condizionata da un'educazione cattolica, che vivono in ambienti in cui c'è il terrore del demoniaco, in cui esiste il terrore della tentazione, c'è la paura di tutto, pensiamo quanti danni riescono a fare. E di conseguenza non andiamo a pensare che gli esorcisti siano degli stupidi, sono sempre estremamente pericolosi. E poi il fatto, ricordatevi, che demonizzare l'avversario significa che l'avversario è posseduto da qualcosa e va fatto qualcosa per liberarlo, e questo qualcosa va fatto anche contro la sua volontà. Mi è sempre stato riferito una cosa che non ho sentito, che ad esempio su alcune tematiche che hanno avuto pochissimo clamore in Italia, e su alcune radio cattoliche si è arrivato ad affermare che le persone che facevano questo prima o poi si aveva spuntato le corna del diavolo, non perché avessero l'intelligenza, la sensibilità per parlare di questi argomenti, ma solo perché prospettavano delle soluzioni che non erano cattoliche, non potevano pensare con la loro testa, non poteva essere la loro scelta, la loro ricerca, la loro comprensione, la loro sensibilità, tutto quello che volete, la loro cultura, la loro filosofia, che facevano dire questo è un problema di cui dibattiamo. No, sicuramente se continuavano a parlare così, sicuramente gli sarebbe spuntato fra poco le corna del diavolo. E allora, qual è la soluzione successiva? Cioè, bisogna rifletterci e pensarci ben sopra. Perciò quando firmate l'8 per 1000, non pensate che sia un gesto insignificante, è un gesto che ha un notevole valore, anche perché io vorrei semplicemente ricordare una cosa molto semplice, e nessuno in Italia che ci risulti fa la campagna per togliere l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.
No, soltanto il paese vicino,
sì, solo Cesano, che hanno
pochissime altre persone, cioè sì. Tutti quanti, anche i laici, chi si dichiara ateo o anticlericale, cioè non gliene frega niente, cioè, che i soldi vanno alla Chiesa Cattolica, cioè esiste un'assoluta insensibilità davanti alla vita, per cui non gli frega assolutamente niente.
Anche per questo qua è una battaglia che è molto semplice, di conseguenza certe altre battaglie semplici sono fondamentali per far passare certi concetti. Non si chiede di fare un'opera di demolizione teologica, che ci vuole poco, della Chiesa Cattolica. Si dice cerchiamo di dare un contributo concreto, di far comprendere alle persone come un gesto così semplice possa essere demolitore in una certa situazione. A me piace sempre una frase di Nietzsche che diceva: abbiamo bisogno di piccoli gesti di coerenza. E Nietzsche in questo senso aveva ragione, cioè è inutile pensare di dire ma tanto io non sarò mai dalla parte loro. Pensiamo sempre che ci vogliono sempre dei piccoli gesti di coerenza che dimostrano questo. E il cedere su una cosa così stupida, così sciocca, diventa anche pericoloso. È una cosa, guardatevi bene dal discorso dell'8 per 1000, perché suscita anche un problema, che è un discorso tecnico. Con la presentazione telematica qualcuno potrebbe decidere per conto vostro, perciò fatevi sempre rilasciare delle ricevute, delle copie che voi firmate, su cui sia chiaro che voi, dove avete destinato l'8 per 1000.
Va bene, Francesco. Passiamo un attimino agli dei greci a sto punto, sì? E parliamo di una divinità straordinaria che viene sempre un po' dimenticata, lasciata perdere, una titanessa, ed è Latona. Latona è importantissima, è fondamentale. Non è fondamentale per se stessa, ma è fondamentale sia per se stessa che per i suoi figli. In realtà Latona è un ventre cosciente e consapevole. Un ventre che partorisce una cosa che a Era gli sta sulle scatole in maniera folle. Partorisce per la prima volta la bisessualità, cioè sia l'essere umano maschile che l'essere umano femminile, o meglio divide, dà la divisione alle due cose, e questo per Era è insopportabile. Pensate un po', l'essere natura si sta sviluppando attraverso virus, batteri, attraverso tutta quanta quello che è le sue trasformazioni, arriva questa titanessa e costruisce la bisessualità fra gli esseri della natura, che vuol dire che gli esseri della natura aumentano le possibilità per diventare dei, aumentano i loro cammini nella divinità, non solo, ma questo aumentare i cammini per diventare dei è rappresentato da questo personaggio Apollo, che viene rappresentato nel... E prendo gli Ennio Merici a sto punto, perché per fissare bene l'immagine, questo personaggio Apollo, che è terribile, cioè un personaggio che fa tremare anche gli dei, cioè uno che va là e dice spacco la faccia a tutti, insomma, cioè, non è una cosa molto pacifica, no? E c'è Latona che deve partorire questa bisessualità che era non va bene. E dal tutto il racconto che vi farò, tutta l'analisi e il leggerò dagli Ennio Merici, capirete un'altra cosa, da dove è stata presa l'idea della Madonna dei criminali cristiani che va in giro per partorire quel povero pazzo, insomma, se capirete da dove i cristiani hanno attinto l'idea, no? Bene, allora, Latona è Zeus, Latona genera se stessa dai titani Febe e Ceo, Foibe e Coio stesso, è generata da questi con Astreia, che unita in amore con Perseo, ricordiamo che Astreia unita con Perseo genera Ecate, la trasformazione degli esseri della natura in esseri luminosi, probabilmente Ecate è molto di più, ma la mia percezione si ferma là. E comunque da Ceo e Febe, la splendente, che prende forma Latona, Latona la notte. Che notte è Latona? Ho dei grossi problemi a considerare una notte della vita, ma è l'unica cosa che in questo momento posso vedere. Astreia è un cielo stellato, eppure semplice. Latona è il grembo materno, è il grembo o l'uovo degli esseri figli di Era, è l'oggettività in cui si generano. Per comprendere cosa significa, seguiamo le vicissitudini di Latona mentre doveva partorire. Era la perseguita, o meglio, Era ne ha paura. Perché? Perché i figli di Latona avrebbero sì costruito l'essere natura, ma l'avrebbero costruita favorendo se stessi come dei. Parliamo delle vicissitudini di Latona che troviamo ad esempio negli Inni Omerici. E scusate se ogni tanto mi fermerò. Attenzione, è importantissime le vicissitudini, anche se l'elenco sembra un po' noioso, ascoltatelo perché è quello che dà il ritmo e le sensazioni di ciò che succede. Canterò forse come letto ti partorì, gioia per i mortali, sdraiandosi sul monte Cinto nell'isola rocciosa di Delo bagnata dal mare. Da ogni parte le nere onde battevano la spiaggia e il soffio fischiante dei venti. Da lì provieni, tu che regni su tutti i mortali, fra le genti che vivono a Creta e nella terra di Atene, nell'isola di Egina e nell'Eubea famosa per le nevi, a Ege, a Iresia e a Pepareto Marina, sul Tracio Atos e sulle alte vette del Pelio, a Samotracia e sui monti ombrosi dell'Ida, a Scio, a Focea e sull'erto monte di Autocane, nell'accogliente Imbro e nella brumosa Lemno, nella sacra Lesbo, sede di Macare, figlio di Eolo, a Chio, la fiorente delle isole adagiate sul mare, sull'impervio Mimante e sulle alte vette del Corico, a Claro luminosa e sull'erto monte di Esagea, a Samo ricca di acque e sulle erte vette di Micale, a Mileto e Coo, città dei Meropi, a Cnido, elevata e a Carpato battuta dai venti, a Nasso e a Paro sulla rocciosa Renea. Per tanto spazio camminò Leto incinta dell'arciere, cercando una terra disposta ad offrirle una casa per il figlio, ma tutte le terre tremavano per il terrore e nessuna ardì accogliere Febo per quanto fosse prospera, finché l'augusta Leto arrivò a Delo e la interrogò pronunciando parole alate. Delo, non vorresti essere la sede di mio figlio? Febo Apollo, e ospitare un tempio fiorente? Nessun altro, vedrai, si occuperà mai di te. E non sarai mai ricca di mandri e di greggi, stanne certa. Non darai messi, né farai crescere fitti alberi. Ma se avrai un tempio di Apollo Arciere, tutti gli uomini si raduneranno qui per portarti ecatombi e profumi infiniti di grasso, si leverà sempre da te e nutrirà i tuoi abitanti per mano degli stranieri, poiché non è fertile il tuo suolo. Così disse. Delo gioì e disse in risposta: Leto, nobile figlia del grande Ceo, sarei lieta di accogliere la nascita dell'arciere divino, infatti sono assolutamente sconosciuta fra gli uomini e così diventerei famosa, ma c'è una voce che mi spaventa, Leto. Non te lo nascondo. Dicono infatti che Apollo sarà un dio troppo violento e avrà un grande potere fra gli immortali e fra gli uomini mortali sulla terra ricca di doni. Perciò temo molto nel cuore e nel petto che non appena vedrà la luce del sole, vedendo come sono brulla, disprezzerà l'isola e calpestandola con i piedi la sprofonderà nel mare. Allora le alte onde mi sommergeranno per sempre la testa ed egli cercherà un'altra terra che gli piaccia per fondarvi un tempio e boschi ricchi di alberi, e su di me i polipi faranno i loro covi e le nere foche le loro case, al sicuro lontano dagli uomini. Ma se tu, o Dea, volessi farmi un giuramento solenne, che qui innanzitutto egli erigerà un bellissimo tempio dove gli uomini chiederanno oracoli e poi fondi pure templi e boschi ricchi di alberi in mezzo ad altri uomini, poiché certo avrà molti epiteti. Così parlò. E Leto disse il solenne giuramento degli dei: chiamo a testimone la terra e l'ampio cielo di sopra e l'acqua corrente dello Stige. E questo è il giuramento più solenne e terribile per gli dei beati, che qui ci sarà sempre un altare odoroso e un santuario di Febo. Egli ti onorerà più di ogni altra terra. Dopo che la dea ebbe pronunciato il giuramento, Delo molto si rallegrò per la nascita dell'arciere divino, ma Leto per 9 giorni e 9 notti fu trafitta da dogli disperate. Le erano vicino tutte le dee più grandi, Dione, Rea e Temi, la dea di Icne, Anfitrite dalla voce sonora, e le altre immortali, tranne Era, dalle bianche braccia, che rimaneva nel palazzo di Zeus, adunatore di nubi. Solo Ilizia, la dea del travaglio, non sapeva nulla. Sedeva infatti sulla cima dell'Olimpo fra nubi d'oro, per volontà di Era, dalle bianche braccia, che per invidia la teneva in disparte. Infatti Leto, dei bei capelli, doveva partorire un figlio grande e forte. Ma dall'isola accogliente le dee mandarono Iride in cerca di Ilizia, cui promettevano una grande ghirlanda di 9 cubiti tessuta di fili d'oro. Ordinavano di chiamarla all'insaputa di Era dalle bianche braccia, perché questa poi non la distogliesse dal venire. Quando la veloce Iride dall'agile piede sentì ciò, s'avviò di corsa e rapidamente superò la distanza. Arrivata sull'alto Olimpo, la sede degli dei, subito fece venire Ilizia sulla soglia del salone e le rivolgeva parole alate, proprio come avevano ordinato le abitatrici dell'Olimpo. Riuscì a persuadere il cuore di Ilizia nel petto e entrambe si avviarono muovendosi come trepide colombe. Quando Ilizia, la dea del travaglio, arrivò a Delo, Leto fu presa dalle doglie e s'apprestò a partorire. Cinse con le braccia la palma, puntò le ginocchia sul tenero prato e sorrise la terra di sotto. Il dio uscì fuori alla luce e le dee gridarono tutte. Questo è il travaglio di Latona. E Latona è questo. Questo ci racconta di Latona l'innomerico, relativo alla nascita dell'arciere Apollo. Latona è il ventre che costruisce il futuro. Gli esseri umani nella natura nascono come dei. Il ventre degli esseri mammiferi partorisce sempre degli dei. È la loro tensione, il loro bisogno, la loro necessità. Questo lo sa bene Era, che si nutre della consapevolezza e delle strategie di vita degli esseri che in lei germinano. E per lei è un dolore, anche se necessario. Gli esseri della natura si trasformano in dei ed ella è costretta a prenderne atto, ad accoglierli anziché consumarli per nutrirsene. Però queste sono le regole che Era stessa ha stabilito all'interno di se stessa ed ella, anche se si oppone, deve sottostare alle sue stesse regole. Per questo motivo Era dalle bianche braccia ostacola Eracle, salvo poi accoglierlo nell'Olimpo quando egli vi giunge trasformato in un dio. Era ostacola, ma i suoi ostacoli non sono mai distruttivi o assoluti. Sono ostacoli che gli esseri figli di Era devono superare per diventare dei. Per questo Era dalle bianche braccia teme la nascita di Apollo. La tuna deve partorire. Il suo ventre nero non può contenere il Dio. La terra stessa trema per l'arrivo del Dio. Dopo aver visto migliaia di anni di distruzioni portati dagli esseri umani sul pianeta, penso che se ne avesse ben ragione. Terra dopo terra è il vagare di Latona. La terra deve accettare di accogliere il Dio. Non può partorire in qualunque posto. Deve stringere un patto. Solo stringendo un patto con la terra il Dio può nascere. Quel Dio avrà mani per costruire e mani per distruggere. Quel Dio avrà un cuore violento e una determinazione feroce. Quel Dio conosce la danza della vita. Quel Dio costruisce se stesso e non teme di distruggere. Quel Dio partorisce la tona. Cioè, quale Dio partorisce la tona? La tona partorisce l'essere umano maschile e l'essere umano femminile. Come si dirà? C'erano altri uomini e donne. Non è questo il punto. Il punto è che la tona partorisce l'essere umano maschile, Apollo, e l'essere umano femminile, Artemide. La tona partorisce la capacità del farsi Dio degli esseri umani. La tona da Zeus partorisce questo. Da qui la rabbia di Era, da qui il dolore dell'essere natura. Nasce un Dio terribile, colui che potrebbe distruggerla, l'arciere. Nasce armato per manipolare l'oggettività in cui vive. Apollo arciere e Artemide saettatrice. Da dove costui inizierà la sua distruzione? Da dove costui inizierà la sua costruzione? Ogni terra lo teme, ogni terra lo evita. Eppure Rea attende, eppure gli dei sono in ansia. Una nuova stirpe di dei stanno per giungere. Questi dei nascono con un parto con l'essere con un patto con l'essere terra, Rea. Rea li accoglie in cambio di qualcosa. Quel qualcosa che questi dei ancora non hanno dato, ma daranno. Per il momento questi dei hanno fatto gemere e tremare Era, l'hanno saccheggiata, eppure Era e Rea attendono che questi dei stiano ai patti. Un giorno saranno chiamati ad esserlo, un giorno dovranno pagare il tributo all'essere terra e all'essere natura. Qual è il tributo che l'essere umano maschile e femminile dovranno pagare? È il gran giuramento di Latona, costruire templi, altari e boschi odorosi, dai quali Era tragga nuovo vigore e Rea un grande respiro di vita. Accorrono gli dei attorno alla tona. Solo Era, che conosce le distruzioni che porterà il nuovo nato, prima di pagare il suo tributo tiene lontana Ilizia, sua figlia. Così il parto non avviene. Gli dei convocano Iride e la mandano sull'Olimpo a chiamare Ilizia, promettendole un dono. Gli dei sono disposti a pagare un tributo affinché il nuovo Dio emerga, un grande tributo all'insaputa di Era, che sola se ne sta a gemere guardando il terrore del tempo che le viene incontro. 9 giorni dura quel parto, il ventre della vita ha partorito una nuova stirpe di dei. Non dimentichiamo, prima di nascere Artemide, l'essere umano femminile, prima nasce Artemide, l'essere umano femminile, e questa aiuta la tona a partorire Apollo. E questo, siamo arrivati alla nascita degli esseri umani praticamente. Sì, prima c'era ancora la tona che partoriva gli altri esseri, li ha partoriti tutti. Tutti i bisessuati li ha partoriti la tona. Infatti, una titanide, sono i titani che partoriscono il presente, no? Ed era l'unica che vedeva cosa avrebbe combinato questo personaggio, no?
Sì, beh, pare che tutte quante le divinità sono sempre ponte per qualcosa, non sono mai fine a se stesse, cioè nel senso che la loro manifestazione non si esaurisce mai nella loro manifestazione, nella loro presenza, nella loro azione, ma danno sempre via a delle entità che poi diventano autonome, cioè nel senso che non sono delle semplici conseguenze o dei semplici derivati o delle semplici generazioni, cioè ognuno poi acquista una propria indipendenza. Difatti esiste sempre in tutti quanti in Pantheon la molteplicità molte volte di chi è la madre o di chi è il padre di una certa divinità, certo. Proprio perché tutte le divinità contribuiscono a questo Pantheon e tutti danno un contributo a cercare di costruire qualcosa, sanno che la vita porta avanti delle cambiamenti, delle modificazioni, di conseguenza non si può mai essere un qualcosa che diventa statico, che rimane fissato e che è immutabile. Di conseguenza non è tanto l'importante il fatto della nascita, ma quanto che la nascita avvenga. Cioè, nessuno esempio nella mitologia greca ricorda Apollo solo per la madre o solo per il padre, ricorda Apollo per quello che ha fatto, per come ha agito, per cosa ha portato, può anche riguardo delle conseguenze non sempre piacevoli, però logicamente se ne ha sempre assunto le responsabilità, ha sempre agito in base alla sua volontà, al suo piacere, al suo desiderio, non ha mai attribuito ma è colpa di mia madre o colpa di mio padre o qualcuno mi ha deviato dalle mie intenzioni, quello che ho fatto io ne sono responsabile, l'ho voluto, l'ho cercato e nessuno mi ha costretto a questo, e se sono stato costretto a questo o a qualcosa è perché io sono stato, ho accettato questo.
Comunque è importante sottolineare come la tonna per partorire, in fondo la tonna è una titanessa e sta partorendo il figlio di Zeus, deve chiedere permesso alla terra, cioè, e la terra, cioè, deve far stringere un patto, cioè un patto che viene fatto col giuramento, non è che dice alla terra tu fai quello che voglio io.
Sì, ma per tra cui... l'altro anche appunto quando giunge sull'isola qualche leggenda racconta che fu lo stesso Giove a incatenare l'isola con catene di diamante alla base dell'oceano perché rimanesse stabile, cioè non uscì a trasformare. Dovete compiere un'azione, cioè dovete fare un'azione propria, e non fu capace di modificare la natura dell'isola che era mobile, ma fece soltanto un'azione di modificare, di aggiungere qualcosa perché raggiunse la stabilità. Cioè, se una cosa per sua natura è instabile, non potrai modificarla, potrai soltanto contenerla, limitarla o dargli quel supporto che gli permetta di rimanere stabile.
La stabilità sta un po' a indicare il terrore che aveva l'isola per far nascere, insomma, questo personaggio. E in effetti tutto quello che noi troviamo lo troviamo proprio come relazione fra gli oggetti, non mai come violenza, cioè mai come violenza di appropriazione. Troviamo l'uccisione, troviamo anche la vendetta feroce, troviamo anche il massacro fatto per dei motivi reali, però non troviamo mai l'uccisione per l'appropriazione, per la sottomissione, no?
Cioè, ma anche la differenza, cioè, nel senso che il fatto che tutte quante, ad esempio, le madri delle divinità hanno sempre una loro volontà, hanno sempre un loro desiderio e hanno una loro scelta. Ben diversa, ad esempio, è la baggianata dell'annunciazione cristiana. Questa non sa chi sei, non sa cosa vuole, non sa della sua esistenza. A un certo punto viene estratta a caso come con la lotteria e diventa la madre di Dio. Sai, non gli viene neanche chiesto sei d'accordo, lei non manifesta neanche il desiderio di farlo, cioè è completamente succube, è completamente abbandonata, non pensa neanche, da quanto è condizionata dalla sua cultura, dalla sua società monoteista, a dire ma e se io volessi fare qualcos'altro?
Sì. Allora, quando trovate le storielle, no, dei cattolici, cioè, che vanno in giro per trovare il posto dove esistono queste favoline che si raccontano ai bambini, no? In realtà queste favoline sono copiate da quello che sono le antiche leggende, cioè antiche leggende, antiche storie, e in questo caso è l'inno omerico, che è un inno, secondo me, una delle più belle pagine che siano state scritte, fra le altre cose, che è la ricerca del posto in cui andare a partorire, cioè deve nascere un dio ma non trovo un posto, cioè non trovo il luogo in cui farlo nascere. E non è qua è la cazzata del tipo i romani fanno il censimento, e allora, questa è una cagata. Qui si tratta di trovare un luogo di potere, cioè si tratta di trovare il luogo dove il potere può emergere, e per trovare il luogo dove il potere può emergere,
ma lo devono anche ricercare.
Prima cercare, va in giro per il mondo, cioè per il mondo più conosciuto dei greci, e dopo deve fare un giuramento sull'acqua dello Stige, cioè il giuramento sull'acqua dello Stige è il più grande giuramento che possa essere fatto da un dio, perché l'acqua dello Stige è quella che crea anche la punizione automaticamente, cioè quella che fa dimenticare, cioè fa dimenticare il proprio essere dei, è quella che annichilisce, per cui è il più grande giuramento che un dio possa fare, insomma, ed è costretto a farlo.
Ma logicamente, sai, l'apporto poi a un luogo e avviene sempre in base ai desideri del luogo, cioè nel senso che non è che la promessa di Latona sia qualcosa di diverso, di contrario a quello che il luogo desidera, perché logicamente la divinità stessa gli ricorda quello che è quello che gli può offrire, ed è il luogo che sceglie. A questo punto vuole essere vincolato a questo, cioè nel senso che se fa una promessa, quella promessa dopo deve essere mantenuta, cioè, e non può derogare nei termini, cioè nel senso, prendiamo quella panzana della Bibbia, ad esempio, del popolo di Dio, del popolo eletto. Quando il Dio poi decide di mandare in giro lo spasso per il mondo conosciuto di allora, li manda in giro lo spasso per il tempo che lui ha stabilito, al di là che lui li abbia scelti, cioè nel senso che non c'è un rapporto di parità, non c'è un rapporto in cui dice io prometto qualcosa, però a questo impegno io mantengo fede. No, cioè mantengo fede a mio piacimento. Poi sappiamo che sono tutte panzane, però anche il tipo di storie o di leggende che si vanno a raccontare hanno sempre un significato ben chiaro su cosa significa voler far passare una certa idea, un certo pensiero, un certo modo di portarsi avanti le cose o di agire.
Sì, qui abbiamo visto come Latona fa il patto con l'isola, no? Cioè dà e riceve qualcosa. Però sempre nello stesso inno di Apollo c'è un'altra cosa, c'è che noi diciamo sempre che il concetto di pregare è un concetto negativo, no? C'è un concetto distruttivo. In realtà noi troveremo anche nel paganesimo antichi il fatto di pregare, no? Però vi voglio dare il senso di cosa significava pregare nella bocca di Era. Cioè Era a un certo punto, sempre nell'inno di Apollo, è brevissimo questo, sono poche righe, nell'inno di Apollo a un certo punto si incazza, no? Cioè come mi hai fregato a me, Ilizia oltretutto dare il parto e sua figlia, cioè, cioè mi hai fregato a me, no? Allora praticamente dice, così dicendo si allontanò, stiamo parlando di Era, si allontanò dagli dei incollerita. Subito dopo l'augusta Era dei grandi occhi pregò. Attenzione, sta pregando Era. Batté il suolo col palmo della mano e disse: ascoltami tu, o terra e tu cielo vasto e alto, e voi dei titani che abitate sottoterra nel grande Tartaro e siete progenitori di uomini e dei, ascoltate la mia preghiera e datemi un figlio senza l'aiuto di Zeus, non meno forte di lui, anzi più forte di lui, quanto Zeus è più forte di Crono. Così dicendo, sferzò il terreno con la mano robusta, tremò la terra datrice di vita ed Era godette nel cuore a quella vista, certa che la preghiera si compisse. Cioè questo è Era che sta pregando, cioè questo è il senso del pregare. In realtà dice, Era sta dicendo alla terra: oh Coco, io esisto, io sono, io ho un potere, io ho il diritto a costruire la mia esistenza. Per cui riflettete bene quando vi dicono i pagani pregavano, i popoli antichi pregavano. In realtà la loro era una evocazione, era una invocazione, era un chiamare il potere degli dei per mettergli al proprio fianco. Cioè non era un supplicare, non era uno stato di sottomissione.
Sì, ma poi si creano delle alleanze, si creano delle unioni e le cose proseguono, cioè nel senso che non c'è il fatto una sottomissione da una parte o dall'altra, c'è sempre il creare un'alleanza, c'è sempre la volontà di creare un qualcosa e di mantenere questo legame, ma questo legame poi non diventa puramente esclusivo, in quanto poi ogni luogo consacrato dalla divinità o ogni contatto diventa il ponte per un nuovo collegamento, diventa la possibilità di una nuova manifestazione, diventa la possibilità di creare nuovi contatti con la divinità, di modificare i tipi di contatto, di conseguenza non c'è mai il manifestarsi e quella manifestazione si chiude. Cioè, nessun antico greco, nessun mitologo andrebbe a pensare per il semplice fatto che questo è accaduto non accadrà più, perché quello che ha fatto Latona lo può fare qualsiasi essere umano, andrà sempre a ripetersi.
Latona partorisce sempre, cioè il ventre di Latona partorisce in ogni momento nuove specie, nuovi esseri, nuove tensioni, nuova vita, nuovi cioè è sempre un eterno presenziazione degli dei, è sempre attuale, no? Avviene sempre ora.
Difatti nel paganesimo non c'è nessun Santo Natale.
Sì, appunto. Ma di questo...
cioè no, è una battuta, sono... però sì, che, no. cioè, dimostra, cioè, pur avendo una molteplicità di nascite che sono incredibili, sì. Ma nessuno ha mai pensato di festeggiare la data di nascita di una divinità, cioè questo l'hanno pensato i cristiani perché il loro concetto è unico,
è unico,
esatto, la manifestazione è unica, perciò non ci può essere, non si può derogare da quella data, non si può derogare da quell'evento e quell'evento diventa irripetibile.
Cioè, ogni volta che in una specie c'è un salto qualitativo, no? Cioè cos'è in realtà l'essere umano maschile, no? Infatti parliamo di Apollo non per niente, cioè la natura, tutti gli esseri sono femminili, l'essere umano maschile non è altro che una variabile del femminile, cioè come se il femminile fosse la quantità, no? Cioè la quantità dell'essere natura.
Vai in contraddizione con la Bibbia, Claudio.
Sì, e mentre invece l'essere maschile è non è altro che la qualità, no? Cioè è quello che introduce nella quantità la qualità e fa i salti qualitativi, cioè chiaramente continua a sviluppare la quantità, però dà anche i salti qualitativi, no? Per cui è quello che interviene nell'evoluzione, no? Per cui è anche un grandissimo rompiscatole, è l'essenza stessa della violenza, perché rompere uno status quo, no? Per portare a fare un salto evolutivo è un atto di violenza, capito? Cioè un atto di forza. Per cui perché Apollo è così terribile? Perché è quello che introduce la qualità nella quantità dell'esistente. Allora quel ventre che partorisce la possibilità di cambiare la quantità in la qualità che cambia la quantità, no? È sempre in atto, perché c'è sempre una qualità da modificare, no? Per cui Latona in realtà sta sempre partorendo. Cioè, dopo magari qualche volta Era la frega perché gli ammazza il figlio, perché era inadatto, era inappropriato. Però in realtà quel ventre sta sempre partorendo, quel divino
sì, ma,
è sempre...
Ma c'è anche da pensare a un'altra cosa, cioè nel senso, se uno va a fare un collegamento con altri racconti mitologici, il fatto che ad esempio la fatica di Latona, ad esempio, di partorire, Artemide e Apollo. Basta pensare alla fatica, ad esempio, di Psiche nel diventare se stessa, cioè nel senso che nessun passaggio è mai stato tranquillo, cioè ha sempre implicato delle scelte, ha sempre implicato un coraggio, ha sempre implicato il doversi scontrare, cioè che non è avvenuto perché per gentile concessione di una divinità o perché un dio magnifico dei cristiani ha dato qualcosa, ma anche le divinità sono impegnate. Basta pensare ad esempio nell'appunto nella leggenda di Psiche, quello che la Psiche ha dovuto fare per realizzarsi come Psiche, e poi la Psiche è diventata la nostra Psiche alla fine, cioè nel senso ha dato la definizione di cos'è la nostra Psiche, e però anche la nostra Psiche sappiamo per la nostra esistenza che si forma lentamente, si forma con impegno, si forma con gli scontri, cioè non è che una cosa che ci viene data, formata, creata, non è un disco già preregistrato, meccanico, noi andiamo a ripetere, è qualcosa che noi andiamo a costruire con l'esperienza, certo. E Psiche nella leggenda si forma con l'esperienza, incontrando varie realtà, trovando varie difficoltà, e alla fine realizza se stessa. Ma rileggiamo nel nostro aspetto, Psiche siamo noi, è la nostra psicologia alla fine, cioè la nostra psicologia non ci è data da un peccato originale, non ci è data da un Dio creatore, è data da quello che noi siamo andati a costruire nella nostra esistenza.
Infatti noi costruiamo il Dio che cresce dentro di noi, e Psiche è una parte di questo. E guai se non lo facciamo, non possiamo neanche chiamare la psiche universale ad aiutarci.
Esatto.
E anche questo concetto qua, va bene.
Anche perché nulla può essere copiato, nulla può essere duplicato, e nulla si può appropriare di noi, e noi nulla ci possiamo appropriare di
noi. C'è uno stampo molto relativo, sì. Abbiamo il patrimonio della nostra specie, ma dopo sta a noi giocarci.
Sì, sì, cioè, anche perché il patrimonio della nostra specie è un patrimonio comune a tutti, poi chi è capace di basare, partendo da quella biologia, da quella condizione fisica, cambia, perché logicamente ci sono... dipende sempre dalle esigenze della vita, dalla capacità, certo, del coraggio delle persone. Logicamente è determinante anche il riferimento che si dà, cioè nel senso che ogni riferimento e ogni nuova elaborazione deve andare necessariamente a demolire qualcosa, cioè non è possibile, come noi viviamo in una società in cui c'è qualcosa che ci frena, scendere a patti con questo, cioè va annientato. Noi parliamo nello specifico del monoteismo cristiano, ma questo va annientato proprio perché è impossibile la conciliazione, cioè ogni mitologia trova una conciliazione nel fatto che altre divinità lavorano assieme a te, cioè il fatto che la tona gira, trova un'isola, l'isola è disposta ad accettarla, Giove si è data a fare perché questa isola ponga delle condizioni, esiste una volontà comune.
E dopo intervengono gli altri dei,
sì.
Cioè non è che gli altri dei dicono te lo diamo noi,
sì.
Tu cerchi il posto, tu fai il patto, tu stabilisci, dopo
tu tutti convinci,
dei, non... tu convinci, esatto, dopo...
Dopo noi possiamo fare, ma non possiamo fare per te, cioè se tu non hai la forza e la capacità per realizzare, sei fregato.
Infatti, intervengono quando Ilizia non scende, no? Allora intervengono gli altri dei, ma solo in quel... Eccoci qua, siamo tornati in trasmissione, scusate, ma era andato via per qualche secondo
il Monte Grappa,
la radio.
Il Monte Grappa.
Monte Grappa.
si è fatto sentire che esiste.
Va bene, niente, è ripresa un attimino la trasmissione. Allora, dove eravamo rimasti? Vabbè,
sì.
Dove eravamo rimasti che gli altri dei intervengono a fianco di Latona soltanto quando Latona partorisce. Intanto ringrazio Marco che si è preoccupato di telefonare in radio, avevo attaccato... per avvertire che non si sentiva,
sì.
Poi c'è un altro ringraziamento che devo fare anche all'amico di Marostica che si è preoccupato di avvertirmi che non c'era il martedì di Franco. Un grazie particolare a lui, insomma. Dato,
sì, visto che martedì non c'era, era giusto non far la strada, insomma.
Sì. Va bene. Allora, visto che siamo qui, da dove riprendiamo?
Ma sai, io vorrei cambiare argomento, ma anche perché sai, la cosa è abbastanza preoccupante. Allora, sapete voi, purtroppo i cristiani stanno diventando sempre più pericolosi in tutti quanti i sensi, e tutto quanto diventa veramente preoccupante per quello che vogliono fare. Allora, esiste un mensile di ispirazione cristiana che ha fatto uno special dedicato al caso di Novi Ligure, tirando fuori la teoria satanista e così via. Ma quello che è preoccupante sono le affermazioni che fanno, c'è un certo esorcista che si chiama padre Gabriele Amort, sostiene c'è il suo zampino, il demonio vuole essere ignorato, trascurare questa tesi negli atroci delitti di Novi significa fare il suo gioco, chiuse virgolette. Afferma padre Gabriele Amort, un esorcista, che in romano Amort significa questo. nella mia lunga esperienza non ho mai incontrato un diavolo ateo. Perché tutti i diavoli credono in Dio, ma non sono praticanti. Proprio come il 90% degli italiani. E quando non c'è più fede si cade spesso in forme di occultismo. Chiuse virgolette, cioè, questa sembra una battuta, ma non è una battuta, è una frase testuale di questo Amort, che sarebbe meglio tradurre in romano, che sostiene questo. Cioè, rendetevi conto, la pericolosità di questa affermazione, cioè dire, fa, tutti quanti i diavoli che ho incontrato non sono atei, credono in Dio, ma non sono praticanti per Dio. Però, questa è la situazione analoga al 90% degli italiani. Che facciamo? Il 90% degli italiani deve essere esorcizzato.
Allora, te devi sapere una cosa, Francesco. Cioè, le cose stanno in questo modo. Io so la storia. Qualcuno ha telefonato in giro e ha detto, guarda che da Radio Gamma 5, che sei un Claudio Francesco, chi sei da dire che l'assassino dei Novi Ligure è già avvenuto perché la figlia andava in chiesa, perché si sta massacrando dal punto di vista cattolico. Qua bisogna che tiremo fuori qualcosa. Allora, siccome gli abbiamo già dimostrato, sia di dichiarazione del preside, sia i comportamenti della famiglia, che in realtà quel massacro è avvenuto dalla violenza educazionale che gli è stata imposta alla ragazza, no? E al tentativo suo di ribellarsi a tutto questo, devono inventarsi qualcosa.
Sì, infatti, cosa afferma su questo giornale? Sì? Il demonio si è impossessato di Erika prima della sua nascita.
Ah, ecco, cioè prima della sua nascita, quando era fedale, è giusto abortire, scusami. No, ma ti ricordi che
tu pensi che sia uno scherzo?
Il
mensile, cioè dico, io non ho avuto ancora tempo perché hanno fatto un servizio, è tipo quotidiano, hanno fatto un servizio di svariate pagine, con interviste appunto anche a questo Amort, con tesi del genere,
sì.
In cui appunto si dice chiaramente, lo dice anche Amort, Satana ad esempio entrò in lui, c'è anche il rischio di aprire le porte a Satana cercando di fare delle esperienze.
Ma è come le ragazze di Foggia quella volta, no? Che hanno tirato fuori i riti satanici, i riti pagani, li hanno tirati fuori dappertutto, quando il ragazzo ha ammazzato il padre, anche là come si coprivano gli esorcisti della loro attività? Sicuramente che sono riti satanici, no, sono riti cristiani, sono le persone che vanno a messa, che vanno a pregare, che vengono costrette ad assassinare, perché vengono disperate, vengono costruite disperate.
Sì, ma non pensate che questa posizione di considerare le persone come incapaci sia una posizione soltanto di questo esorcista Amort. Perché il discorso è che tutti i monoteismi tendono sempre a considerare le persone come persone incapaci di elaborare un qualsiasi cosa, e che se non hanno la fede, se non hanno la religione, se non hanno il Dio dei cristiani, sono inutili, sono insignificanti. E ora, abbiamo letto questa dichiarazione di Gabriele Amort, va bene, si è anche messo assieme un altro vescovo, Monsignor Alessandro Maggiolini, che dice: il cattolicesimo italiano si estinguerà. Questa è una bella notizia.
Sì, era ora.
Però, come diciamo, insomma, giorni fa, in fatto di religione somiglieremo ai negretti o inizio da catechizzare. Cioè, nel senso che già implica dire che proprio i negretti sono proprio...
Schifezza.
Cioè, il fatto che non avremo più la religione cristiana, non avremo più il cattolicesimo, somiglieremo a dei negretti o da inizio da catechizzare, perché gli indios non possono vivere per conto loro, cioè non possono elaborare una loro cultura, un loro modo di vivere. No. Questi sono dei disgraziati perché devono essere catechizzati. Non hanno avuto Gesù Cristo, di cosa vanno catechizzati? I negretti sono dei negretti poveracci, cioè nel senso...
Sì, ma l'hanno sempre considerato come delle merda, da vendere.
Rendi conto proprio, cioè che dice chiaramente questo. Ma questo cosa fa? Fa soltanto un concetto, cioè che le persone alle fine sono una quantità, sono un numero, sono un gregge che va considerato, che va contato, che va misurato.
Che va portato al macello. Sì, il discorso che stiamo facendo, ma loro lo fanno lo stesso.
Ma d'altronde... che questo sia il concetto puramente economico di considerare le persone una massa che sia merce di scambio, è anche chiaro perché sono usciti un paio di libri di un pensatore straniero, mi sembra, austriaco. Allora, uno di questi libri dice: verso una teologia dell'impresa, lo sterco del demonio che sarebbe il denario, che feconda il terreno del Signore. È uscito un altro libretto di un altro autore che si chiama Cristiani per la libertà, radici cattoliche dell'economia di mercato. Che ci fossero delle radici economiche e cattoliche sull'economia di mercato, questo è, non ho problemi a contestarlo, a metterlo in dubbio. Però cosa implica il concetto di mercato? Che ogni cosa che è sul mercato ha un valore, che ogni cosa possa anche intervenire su questo valore delle cose, che qualsiasi cosa può essere scambiata, modificata, può essere valutata, il che implica che quando passiamo da questi concetti, quando dice Amort che la ragazza che ha ucciso i genitori non perché i genitori hanno una situazione di estremo cattolicesimo ma perché il Satana si è impossessato, significa far perdere alla gente un valore di mercato. Quando Monsignor Mazzoli dice che noi sogneremo in negretti e inizio a catechizzare, vuol dire che non abbiamo nessun valore, significa che sono loro che ci danno il valore in quanto si mettono dentro un gregge e possono vendere questo gregge. Quando questi pensatori dicono appunto che esistono delle radici cattoliche dell'economia di mercato, significa che tutto quanto si può rendere economico. Ma d'altronde, quale c'è di più fondamentale nel pensare che uno deve sprecare la propria esistenza perché alla fine ne avrà una ricompensa? Cioè, significa vendere la propria vita, spendere inutilmente la propria esistenza nella speranza che dopo qualcuno ti possa ricompensare. Cioè, non importa quello che fai, l'importante è che tu abbia fede e di conseguenza dopo sarai ricompensato. Ma questo implica chiaramente che tutto il tuo lavoro è totalmente inutile in quanto qualcun altro stabilirà il valore della tua azione, stabilirà il valore della tua esistenza, stabilirà tutto quello che fai ha un valore e questo valore non lo potrai dare a te. Ma neanche il discorso di parlare di valori significa sempre pretendere di misurare l'esistenza degli altri. D'altronde cosa fanno tutti i monoteisti? I monoteisti dicono esistono dei comandamenti, esiste un unico Dio, esistono un certo numero di peccati e tendono sempre a misurare tutto. Il misurare significa sempre porre dei limiti alle possibilità di molteplicità dell'esistenza, significa preordinare qualsiasi cosa, significa porre un limite, porre una misurazione e soprattutto significa che sono io che sono esterno che do il valore a questo, significa che io stabilisco il valore e tu non puoi avere valore e non puoi riconoscere il valore delle cose che fai. Sono io che al di là di tutte le energie che tu possa impegnare stabilirò il valore delle tue energie. E questo è classico. D'altronde tutto quanto l'Occidente monoteista non ha mai prodotto nulla di interessante, nulla di buono. Difatti, il perché? Tutte quante le nostre culture hanno sempre una base che è al di là del monoteismo. Cioè, la Bibbia non ha mai prodotto cultura, non ha mai prodotto filosofia, non ha mai prodotto niente. Non ha mai prodotto nel Talmud, nel Corano. Ma perché? Perché è insito in quel tipo di messaggio l'impossibilità di produrre qualcosa.
Ciò che è stato prodotto in contrapposizione.
Ah. Ma difatti è uscito appunto anche un testo da poco su, in Germania, sui classici, parlando appunto di vita dei filosofi, e si viene dato un tiro, fa da Socrate a Epicuro, l'Occidente abita qui, amate o odiate dalla cultura cristiana dominanti, oggi quelle esistenze sono più attuali che mai. Perché? Perché hanno fornito la possibilità alle persone di avere degli strumenti nelle proprie mani per realizzare la loro esistenza. Non hanno detto, non hanno posto dei principi di obbedienza, di fede, di assolutismo, di certezza, ma hanno detto le cose le potete comprendere, noi vi forniamo gli strumenti, noi vi forniamo la nostra esperienza, però usando i nostri strumenti potete comprendere quello che voi volete fare, quello che volete realizzare, quello che volete andare a fare e soprattutto andate nel mondo a costruire la vostra esistenza, non andate a costruire la volontà di Dio. Soprattutto il vostro scopo non è allevare greggi, ma è allevare voi stessi, coltivare voi stessi con gli strumenti cui siete capaci in grado di farlo. E quando questa tesi può sembrare è una bestemmia per i cristiani, perché per i cristiani basta sempre ricondurre le pecorelle all'ovile. Buttiamola su un aspetto anche ridicolo, che però dimostra l'incapacità dei cristiani di affrontare il rapporto con gli altri e soprattutto nel vedere negli altri delle persone che cercano di costruire se stesse o di realizzare la propria esistenza, ma che sono soltanto un veicolo da sottomettere all'interno di un gregge. Abbiamo ricordato non molto tempo fa il caso di una spia americana arrestata. La moglie era dell'Opus Dei, avevano 6 figli, lei era cattolica, lui era cattolico, i soldi gli servivano per redimere una prostituta e pagava questa prostituta $1,000 alla volta ogni volta che andava a messa. Pensate all'assurdità. Ma non pensate che questa sia una sua follia, cioè che dice sono americani, sono strani, sono fondamentalisti. Perché una cosa del genere è successa anche in Italia nel mese di aprile. Allora, una casa di moda ha messo all'asta per scherzo 6 modelle. Bene, un medico ne ha acquistata una con lo scopo di portarla alla messa della domenica mattina. Cioè, un medico della, un acquirente, un medico brianzolo, non c'è il nome perché si potrebbe anche ridere, questo qui ha avuto l'idea di partecipare a questa goliardata con lo scopo di acquistare questa modella per portarla a messa la domenica mattina. Cioè, allora rendetevi conto, cioè, certamente uno che va a messa la domenica mattina non è certo una persona che pensa a realizzarsi, ma pensa, è un cattolico, è un cristiano a tutti gli effetti, e uno che pensa di fare questo alla fine è un cristiano a tutti gli effetti, perché pensa di decidere non un comportamento che intercorre tra due persone, perché non è come una prostituta. Qui subentra, fai una cosa che non porta piacere a me, ma porta piacere a Dio. E questo rientra tipicamente nella logica cristiana. Rientra proprio in questo senso la volontà di creare sempre degli schiavi, di rendere alle persone l'incapacità di esistere. Ma questo è un esempio. Questo è successo negli Stati Uniti, in cui un cattolico paga una prostituta perché vada alla messa la domenica. Ed è successo in Italia nel 2001, in aprile, che un medico della Brianza acquista una modella a un'asta per gioco per farsi accompagnare a messa domenica mattina. Cioè, ma questi comportamenti non sono comportamenti che fanno ridere, perché ci sono comportamenti che sono più gravi. Allora, è uno scandalo che non ha avuto molto richiamo, e non l'hanno usato neanche per quanto riguarda l'8 per mille in Italia. Allora, New York, lo scandalo rilevato dall'ex segretario del medico. In 5-6 casi il dottore mi disse di distribuire quei vetrini ai malati selezionati. La Chiesa, nessuna autorizzazione. Il sangue del cardinale come reliquie per i pazienti. Un oncologo di fama mondiale, Horst Inchesta, prelevò il plasma di Terence Cook, che stava morendo di leucemia, che era un cardinale di New York, e di fronte ai propri malati di cancro distribuiva come medicina i vetrini col sangue di questo cardinale.
Cioè, dopo vi lamentate se i maghi per televisione vi vendono gli intrulli o qualcos'altro. E l'articolo di dov'è? Di chi è?
Corriere della Sera, 22 aprile 2001.
22 aprile 2001, Corriere della Sera. Fate un po' voi, insomma. Certo. Siamo negli ospedali americani, ma forse è la sanità come verrà anche qui in Italia.
Sì,
eh?
No.
Cioè, siccome c'è qualcuno che vuole le cliniche private, sicuramente alla fine distribuiranno le gocce di sangue dei cardinali.
Sì, no, ma è bello che questo cardinale è morto di leucemia. E perché era morto di leucemia, era in grado di malare qualcuno che è ammalato di cancro.
Sì, beh, non è contagiosa, comunque fate un po'.
Cioè, ma rendi conto, insomma. E questo non è che venisse fatto da un parroco di campagna, da un parroco di qualche santuario locale. Questo viene fatto da un oncologo di fama mondiale. Cioè, rendetevi conto anche cosa porta a essere cristiani nella capacità di agire verso gli altri. Cioè, nel senso di dire, io sono un incapace, ti posso levare questa piastrina perché c'è il sangue di un cardinale che è morto, che potrebbe diventare santo, beato. Cioè, e questo succede adesso. Cioè, abbiamo avuto proprio tre esempi. Chiaramente, per quanto riguarda il discorso del comportamento che hanno i cattolici nei confronti degli altri, cioè, nel senso, noi non possiamo niente, quello che possiede è la volontà del nostro Dio, noi siamo delle nullità, ma ricordate che se si può affermare questo, che le persone sono una nullità di fronte a Dio, chi è seguace di Dio può benissimo decidere di porre fine a queste nullità. Perciò i roghi non sono solo nel Rinascimento,
sono
del Medioevo.
Sono sempre pronti a essere accesi, ma sai, oltre ai roghi ci sono anche altri trucchi, se mi dai un attimo di
respiro. Sì, no.
Respiro. Cioè, no. Spazio volevo dire, ma non volevo dire spazio, scusa.
No, ma come sembravano fatti abbastanza, cioè, gravi, no, ma infatti, cioè che legati da delle battute, le conseguenze poi pratiche.
Sono gravi, ma il punto è che il fatto singolo ha un aspetto singolo, ma questo fatto singolo, quei fatti singoli che tu hai detto, rappresentano anche delle situazioni di massa. Mm-hmm. Cioè, il fatto che succeda l'Erica a Novi, il fatto della sanità trasformata in quel modo, sono dei singoli fatti che possono anche far sorridere, cioè nel senso di dire vabbè, è già il medico scemo, vabbè, se sta qua che è matta, ma in realtà non è esattamente così.
Noi pagani abbiamo il filo di Arianna.
Esatto, sono degli Hitzenberg, no? Sono delle punte di Hitzenberg che stanno sotto. Cioè io qui, mentre tu parlavi, ho tirato fuori, non che ho tirato fuori, veramente ero arrivato qua. C'è un articolo della Repubblica dell'11 gennaio del 2001 in cui si dice l'Italia col male di vivere. Cosa ci dice questo? Il ministro alla prima conferenza nazionale coinvolti 10 milioni di italiani. 10 milioni di italiani di cosa? 10 milioni di italiani coinvolti col disagio mentale. Cioè, vi rendete conto? Ci sono 10 milioni di italiani col disagio psichico. E il disagio psichico non è perché loro li sono nati matti, ma perché i cattolici all'interno degli oratori, all'interno della professione del cristianesimo, li hanno trasformati impotenti davanti alla vita. E come se queste malattie mentali, questi disagi che sono vere e proprie malattie mentali? Allora, disturbi psicosessuali di origine psicologica, cioè praticamente quei che egale masturbazioni mentali, le paranoie morali e tutto il resto, fobie, no? Bene, siamo circa sulle 50.000 persone in tutto il paese. 50.000 persone.
Strano. Se costretti i preti, le suore, dovremmo essere molti, molti di più.
Forse non li hanno contati. 50.000 persone che sono potenziali stupratori, potenziali e altre cose, no?
Allora, no. Disturbi... allora ho sbagliato la statistica perché
sbagliato,
sono di più.
Però ci sono anche disturbi infanzia e adolescenza, come autismo. E qua sono le donne in stragrande maggioranza rispetto agli uomini, 24.000 contro 204.000. Psicosi non affettive, cioè schizofrenia, e siamo praticamente in Italia che saria qualcosa come 350.000 malati di schizofrenia. Pensate un po' cosa vi può succedere se non sono seguiti adeguatamente. Abuso di sostanze, alcol, droghe, farmaci, andate a vedere negli oratori chi è che li ha portati ad abusare. Abbiamo praticamente un'altra 350.000 persone. Disturbi alimentari, bulimia, anoressia, vediamo un po' chi costruisce l'insicurezza psicologica delle persone in se stesse, e abbiamo 2, 3, 4, 5, abbiamo circa 370.000 persone. Disturbi del sonno, abbiamo circa 700.000 persone. Quello che viene fuori con i disturbi del sonno ve lo racconteremo magari un altro giorno. Disturbi da controllo degli impulsi, cioè impulsi motori e altri impulsi, sono circa 800.000 persone. Disturbi da somatizzazione, cioè direttamente legati all'educazione, cioè somatizzazione di quelli che sono le strutture educazionali e qualcos'altro, sono circa 1.300.000 persone, no? Disturbi di ansia con attacchi di panico sono circa 8 milioni di persone, siamo andando sempre in su, no? Disturbi affettivi con depressione siamo nati 8 milioni di persone. Per cui praticamente non sono 10 milioni, sono un pochetto di più, a meno che non abbiano fatto l'insieme fra i due casi che ci siano.
O probabilmente le persone sommano più patologie.
Più patologie, sì. Per cui trovatevi un po' in questa situazione dove abbiamo un paese con minimo 10 milioni di persone considerate dal Servizio Sanitario Nazionale che hanno dei disturbi psichici, cioè disturbi psichici che nella maggioranza dei casi non comportano nessuna devianza sociale, però hanno una parte estremizzata, cioè quando si esprimono verso l'alto in estremizzazione abbiamo praticamente tutta una serie di disagio sociale con reati, con morti, con gente che va fuori di testa, con tutto quello che può succedere. Questo è il risultato del cattolicesimo applicato negli ultimi 30 anni in questo paese, cioè l'attività del cattolicesimo nei primi anni del secolo portava dei disturbi psichici. Oggi come oggi l'attività del cattolicesimo in questa situazione sociale, in questa situazione, comporta altri disturbi psichici, questi che vi abbiamo letto. Finché non verrà eliminato il cattolicesimo come sistema educazionale, questo si riprodurrà.
Sì, ma il cattolicesimo, il cristianesimo e tutti i monoteismi, cioè perché non pensate che il problema sia solo dei cristiani, oh, e anche degli,
Iran,
e anche degli ebrei e degli islamici, certo. E questo qua, cioè, è normale, ma questo qua deriva non tanto per delle condizioni particolari, dal fatto di aver fatto una scelta su come impostare la propria esistenza, cioè dire: io non sono niente in quanto sono una creatura di Dio, e di conseguenza significa chiaramente che sono una creatura di Dio, devo sempre sottomettermi a tutto, e di conseguenza non posso essere niente di diverso, e sono una nullità.
Quanti sono gli abitanti del mondo? Circa 6 miliardi?
Sì.
Che abbiamo via qui del terzo mondo, qui in India, qui in Cina.
Beh,
qui,
e sì, che tanti quelli del terzo mondo stanno male proprio perché... stanno male perché non perché hanno scelto di stare male, qualcuno le ha messe nella condizione poco agevole, piacevole.
Male fisici, male sociale, male distruzione economica.
Basta pensare ai costi dell'AIDS, perché non possono usare i preservativi, esatto, perché in ambito occidentale...
E poi tira di questo genocidio, lo pagherà un giorno. Magari alla memoria, magari un processo alla memoria, però dovrebbero essere fatto. Bene, di tutto il resto del mondo che ti ho detto, che sei 400 milioni di malati mentali. Dopo ti spiego come si fa a costruire il malato mentale.
Sì, no, ma questo non è anche significativo, poi anche sai perché io volevo sempre ricondurre il discorso che per loro, essendo una creazione di Dio, soltanto rifacendoti a Dio significa che hai qualcosa per i cristiani. Ma c'è un'affermazione scientifica abbastanza bella, che cambia un attimino le cose, che sarebbe da porsi una domanda. I cristiani dicono che il Dio dei cristiani creò il mondo dal nulla. Cioè, noi pagani abbiamo sempre avuto il dubbio che si possa creare qualcosa dal nulla. E infatti questa è una grossa panzana, cioè quando tutti i monoteisti, cominciano dagli ebrei, dagli islamici, dai cristiani, dicono che Dio creò il mondo dal nulla, vi dicono, raccontano una palla. Perché c'è una scoperta di un'equipe scientifica. La sinfonia di un flauto magico accompagnò la nascita del cosmo. Ma allora, se il cosmo nasce e c'è il flauto magico, significa che già esisteva qualcosa.
I pitagorici parlavano della musica del cosmo, no? C'è la musica della magia.
Perciò significa... No, vabbè, esiste, se noi vogliamo prendere la mitologia, il flauto di Pan, sì, tutta una serie di cose, ma il che significa che alcune cose possono nascere e alcune già esistevano. Che alcune cose cambiano stato, cambiano forma, e altre hanno già un altro stato, un'altra forma, e che significa che esistono dei percorsi che sono paralleli e che non esiste un solo percorso, cioè esiste una materia che prende una forma ed esiste una materia che ne prende un'altra, e che questi hanno tempi diversi, cioè nel senso, il perché c'è questo accenno fondamentale in tutte le mitologie al discorso della nascita e di continue nascite, quando in ogni monoteismo abbiamo soltanto, che è significativa, una nascita. Cioè, perché ad esempio prendiamo, cioè, abbiamo il profeta fondatore del popolo di Israele negli ebrei, che se non ci fosse lui non ci sarebbe il popolo eletto. Abbiamo il profeta Maometto, perché se non sarebbe stato il profeta Maometto non sarebbe stato l'Islam. Abbiamo Cristo nel cristianesimo, se non sarebbe stato il cristianesimo, e così via. Ed è significativa questa nascita. Questo ci viene a dire, esisteva un flauto magico che accompagna la nascita del cosmo, ma significa che il cosmo non era tutto, esisteva un qualcos'altro che aveva già scelto un'altra via diversa. Significa che esisteva una via che era magnetica e una via che era fisica. Significa che queste cose hanno convissuto e non sono entrate in contrasto.
Ma quasi quasi sarebbe di celebrare la nascita dell'universo. Non ci dicono però anche che giorno è avvenuta.
Beh, i cristiani hanno stabilito la data della creazione.
Sì.
Sì, beh, se tu vai a leggere il libro di Bertrand Russell, perché non sono cristiano, negli ultimi capitoli dice che alcuni cristiani si impegnarono a fare i calcoli in base alla Bibbia e stabilirono che il mondo era stato creato, mi sembra, il 23 ottobre del 4004 avanti Cristo, cosa del genere.
Ah, sì.
Beh, anch'io sono nato il 23 ottobre, stranamente. questa è una battuta, cioè, però rendetevi conto,
hai ragione, da quando tu sei nato hai creato il mondo, cioè se tu non nascevi il mondo per
esatto,
te non
esisteva, cioè. Però vedi, è anche significativo, cioè, nel senso che il volere fissare volutamente un passato e un'origine, quando tutta la mentalità, diciamo, chiamiamola greca, dire: se le cose sono così, cosa possiamo fare delle cose che sono così? Cioè, che problema può creare il fatto che all'origine del nostro cosmo ci fosse un flauto magico? A noi pagani può far piacere, però io certo non l'ho ascoltato. la nascita del cosmo a me non ha influenzato direttamente niente. Bene, prendiamo atto che esiste un mondo su cui io vivo, esiste una realtà in cui devo agire, partiamo da questi fatti e cosa ne faccio della mia esistenza? Cioè, renditi conto l'assurdità di quei cristiani che sono andati lì a prendersi la Bibbia e stabilire quando Dio aveva creato il mondo. Cioè, e una volta che avete trovato la data in cui Dio aveva creato il mondo, cosa ne hai fatto della tua esistenza? A cosa ti serviva? Cioè, non dico dal punto di vista materiale, ma dal punto di vista della tua conoscenza.
Anche astratto, anche emozionale.
Cioè, cosa poteva servire per te il dire, ma sì, il mondo è stato creato da Dio per i cristiani il 23 ottobre. E chi se ne frega? A che mi serve? E questo lo voglio ricollegare a quella panzana, a questo divertimento, ad esempio, del viaggio del Papa sulle orme di San Paolo, di quel criminale di San Paolo, in cui in Grecia c'è stato lo scontro per il costo del calendario. Perché bisogna stabilire che una certa data ben precisa, cioè, ma cosa cambia a me il fatto che io, che un pagano dica, ma questa divinità è venuta prima dell'altra? Ma io dico, questa divinità cosa rappresenta, cosa porta e che cos'è questa divinità? Non mi porrei mai il problema a dire no, la tua divinità, la mia divinità è più antica della tua. È un problema solamente di monoteisti.
Noi come pagani ci aspettiamo che gli dèi portano doni. Esatto. E noi, se vogliamo diventare dèi, facciamo doni al mondo, cioè facciamo doni di quello che noi riusciamo a fare. Ma perché noi siamo pagani.
Sì, esatto.
Ma per questo non riusciamo a concepire come fanno i cristiani semplicemente a giocarsi su queste cose, allucinanti.
No, perché esempio, certe volte qualcuno pone il problema della mitologia a dire fa, ma questa divinità è viene prima dell'altra, è nata prima. Va benissimo. È nata benissimo. E cosa rappresenta la sua nascita? E della sua esistenza, dal momento della sua manifestazione, dal momento in cui si è affermata, da cui si è realizzata. Come ha interagito con l'umanità, con la nostra storia, con la nostra vita? Non me ne frega niente che abbia 1000 anni, 2000 anni o 5000 anni. L'importante è sempre, chiamiamolo, la qualità del suo contributo e il fatto che lei abbia aggiunto qualcosa, non abbia tolto qualcosa, perché ricordate che sempre ogni divinità arriva e non cancella le altre divinità. Le modifica, le può integrare, le può accantonare, ma non le cancella mai. E mai nessuna divinità ha il bisogno di annientare le altre divinità per affermarsi, perché va a realizzarsi in un nuovo ambito, va a realizzarsi o a coprire una nuova prospettiva, va ad allargare gli orizzonti, non va a restringerli.
Quando esiste una scienza sperimentale, purtroppo per i cristiani la scienza sperimentale è riuscita a farsi il varco e a venire. Quando uno afferma che l'uomo è creato di immagine e somiglianza di Dio, e la scienza sperimentale gli dice che l'uomo ha pochi geni e in gran parte non sono suoi, cioè fa parte di tutto quel grande essere che è la natura, non è altro che una bestia della natura. E come noi stiamo sostenendo che l'importante è prendersi nelle proprie mani la responsabilità della vita, la scienza sperimentale dà ragione a noi come pagani, sì, e dà torto ai cristiani. Se i cristiani hanno raccontato panzane, hanno portato avanti superstizione, hanno portato avanti truffa e inganno. Per cui la scienza sperimentale dà ragione al paganesimo. I cristiani devono mangiarsi, non c'è niente da fare.
Sì, no, ma infatti sai, tante volte qualcuno si prende in giro, ad esempio, il discorso di alcune mitologie del rapporto degli con gli animali. Beh, abbiamo una notizia che di recente fa, gli scienziati svelano il fatto dei cani, abbaiano ma è come se parlassero.
Cioè, ma io ho visto le galline andare a cercare carezze dal contadino, io ho visto le galline, il contadino non è un contadino qualsiasi, è uno che le galline le sa che rapporti è e che non usa gabbie oltretutto, però cioè, ho visto, ti giuro. Ho visto la gallina andare a ruffianarsi, una delle tante galline andare a ruffianarsi col contadino. Va bene Francesco, sì. Dici, diamo via le telefonate. Sì, d'accordo. Ricordo che i telefoni che funzionano è uno solo ed è 049-700-700.
Lo storico telefono.
L'altro non funziona. Allora, una cosetta. Su internet noi abbiamo messo una buona massa di dati, no? Una buona massa di pagine e abbiamo tentato di descrivere una grossa parte di principi. Principi si può essere d'accordo al 100%, d'accordo al 90%, d'accordo, non è importante. Comunque quello che noi stiamo dicendo qui per radio ve lo trovate tutto quanto su internet. E in questo momento sta viaggiando in mezzo mondo. Pronto?
Claudio.
Ciao di me.
Sono Marco da Cornuda.
Ciao di me. Bene, bene.
Oh, ascolta, vuoi fare un commento tuo? Dice che gli islamici siano tanto compatti e credenti, però tu hai letto da qualche parte il discorso che almeno l'80% degli utenti internet degli Emirati Arabi si collega stabilmente nei siti hard. Un commento. Ciao.
Ciao. Ciao. No, ho poco da commentare. In effetti, quando mi dico, adesso, in due giorni ho fatto quasi 100 visitatori, senza donne nude, è effettivamente un successo. Perché gli arabi, che piace come tutti gli altri uomini, hanno solo le loro tensioni, i loro bisogni e loro... Cioè la religione tende sempre a costruire degli schiavi.
Sì, poi gli islamici non sono omogenei come noi li pensiamo, cioè nel senso che non dobbiamo avere la mentalità della crociata. Pronto? Perché la mentalità della crociata serve soltanto a stringere Grecia.
Come state?
Dimmi.
Sono Ernesto.
Ciao Ernesto.
Io sono figlio dell'Homo Neanderthal e l'Homo Sapiens. Io non conosco Dio, Gesù Cristo o Maometto, io sono il figlio dell'Homo Sapiens, chiaro?
Certo.
E allora i miei progeni del Medioevo, del passato, i miei biscocchi, bisnonni, nonni, i miei genitori hanno fatto l'amore col proseguo della natura, dall'Homo Sapiens all'Homo Neanderthal. E perciò come tale, allora, nell'epoca preistorica, oppure, come si chiama, il tempo più lontano.
In epoca preistorica, lei.
Ecco, allora, poi sono sorti gli stregoni, le mammone.
Solo io?
No.
Voi come me?
No.
Sì.
Tu non sei stregone.
Apprendista?
No, tu sei molto chiaro sulle tue posizioni e perciò come tale ti considero uno stregone.
Ah, ma allora hai un'altra idea, tu hai l'idea di stregoni cristiani?
No.
Sì.
Comunque, vedi, è vero, quegli esseri umani, per esempio, che sono figli di Dio e muoiono di fame, dalla peste, dalla miseria, guarda l'Africa. Quelli sono sempre figli di Neanderthal, però quei popoli invece che hanno le loro religioni, il loro Dio, Maometto, Buddha, Sava, Gesù Cristo e più ne metta, quelli invece che non hanno il loro spiker, e da dove vengono, come vivono? Sono i segregati delle varie religioni. I potenti hanno bisogno degli schiavi, hanno bisogno dei sudditi, perché loro devono dimostrare che c'è un assoluto di sopra loro. Ma l'assoluto di sopra loro, sapete che cos'è? La loro fame e la loro miseria che li fanno fare. Mi ricordo un giorno, ho sentito con le mie orecchie il Papa che la Chiesa chiede il perdono senza dare specificazioni alcune. Mi spiego?
Senza pagare i danni.
Però storicamente lui doveva dire il signor Wojtyła. No, io non considero, quando va in giro sembra che sia Gesù Cristo, mamma mia quanti baci di mano. Allora, non ha specificato i reati, i delitti commessi, milioni di morti fatti nell'epoca storica fino ai giorni nostri. Non ha specificato nulla, ha solo chiesto il perdono.
Ma non ha chiesto perdono per il reato commesso dal suo Dio a mandare il diluvio universale a massacrare tutti?
No, ma non è vero che sia stato il suo Dio.
Ah, no?
Non sono stati loro che hanno usato come strumento il suo Dio delle rovine.
No.
Comunque, c'è da leggere molta storia, sapete. Purtroppo la gente si perde sulle barzellette.
Sì.
E qui il fatto, sulle barzellette invece di andare a vedere la storia dei tempi passati. Però voi dovete, secondo il mio indirizzo, la mia idea, dovete suggerire come viene al mondo l'uomo. Ve lo dà l'esempio i dati preistorici, l'Homo sapiens, l'Homo Neanderthal.
Telecom Italia, chiamata urgente per il 0.
Abbiamo, abbiamo sempre qualcuno che si diverte a telefonare perché si compiace moltissimo. D'altronde, non ti preoccupare, adesso arriviamo subito, non ti preoccupare. Dimmi tutto.
Ecco, dunque, questo che telefonava era il Papa Bonchiva che ti chiamava.
Sì, ma io imputo a lui la responsabilità dell'interruzione a questa trasmissione, cioè non a chi ha fatto, è lui il responsabile, vuoi dire la responsabile.
Ma pensati, sono figli di Dio gli israeliani che ammazzano i bambini palestinesi e i palestinesi sono figli del Papa. Come le mettiamo qua? Non si capisce quale loro Dio hanno, chi deve vivere e chi deve morire.
Sì.
Hai capito? Siccome c'è oltre il paradiso, oltre il Vaticano, c'è il Pentagono. Ricordati, il Pentagono. Sì, dopo il Pentagono ci sono le borse valori.
Ma noi ci fermiamo al Vaticano, noi. No, noi ci fermiamo al Vaticano.
Le borse valori del mondo, le offshore dei peccatori. Ciao ragazzi.
Ciao, grazie, ciao. E pensare onesto che siamo parenti, abbiamo un nonno in comune, quella volta che uscì dal brodo primordiale, no è vero, siamo parenti in effetti.
No, ma sai, il problema dei monoteismi è sempre quello che porta sempre alla distruzione di qualsiasi possibilità in qualsiasi cultura, in qualsiasi società, di creare qualcosa e di dare la possibilità alle persone di realizzarsi. Questo è proprio fondamentale di ogni monoteismo. E ogni monoteismo, per quanto poco, porterà sempre alla volontà di controllare quello che fanno gli altri. Cioè, nel senso che non c'è da meravigliarsi del comportamento che possono avere gli islamici o gli ebrei o i cristiani, perché tutti quanti sono finalizzati a portare la sottomissione di tutto il genere umano alla volontà di Dio. Non c'è da meravigliarsi che ci sia questo abbraccio interreligioso all'interno del monoteismo.
Sì?
Don Alessandro, dimmi, buongiorno a tutti. Io faccio un altro punto e arrivo allo scandalo. Voglio dire questo, che la cultura cattolica fa che ci siano la repressione e prostitute che sono venute qui in Italia. E allora le hanno cacciate e due italiani, due minorenni, hanno ucciso una nigeriana. Non hanno preso niente, li hanno ringraziati e hanno detto: guardate voi altri, se è possibile che uno si uccida un'altra persona non venga punito, perché la cultura cattolica fa sì che le puttane devono sterilizzare il nostro mondo, invece sono loro che sterilizzano il nostro mondo. Non le puttane vengono qui per sposarsi, no, per fare le puttane, che disgraziati che fanno la butti e fai le masti. E il coppa una persona e dopo gli assolve. Io proprio terrorizzare il nostro mondo, che idea. Io, ma mai mati, patoghi, ma proprio mati.
D'accordo, dai.
Ciao.
Ciao.
No, e in effetti l'episodio di cui parlava Alessandro è un episodio abbastanza vergognoso. Comunque la magistratura è padrona nelle sue sentenze, anche se noi non siamo d'accordo. In effetti esiste dal punto di vista sociale un disprezzo per i più deboli che è veramente vergognoso. E io davanti a quello non so cosa fare. L'unica cosa che posso fare è costruire il paganesimo politeista. E basta.
Sì, ma sai, d'altronde ai cristiani è stata sempre imputata la follia, proprio perché il loro comportamento è un comportamento folle.
Volevo portare anche io il mio contributo a quello che stavate dicendo prima, riguardo alle psicose. Sì, è vero che sono 8 milioni, ma spesso queste psicosi sono associate, perché sono disturbi mentali che vengono causate e dall'ambiente soprattutto, per cui ecco chi ha il cosiddetto abasico, che ha paura di camminare, che ha paura di muoversi, eccetera. Queste, come dicevo, queste patologie sono associate, questo primo. Secondo, voi altri fate bene a combattere tutto quello che afferma una trascendenza divina, perché l'uomo è soggetto, non è oggetto, secondo me. E quindi sono perfettamente d'accordo con voi altri. E dopo volevo chiedervi una cosa. Visto che in definitiva propugnate come un sistema filosofico il paganesimo, no? Che quindi è un modo di vivere. Volevo sapere, voi altri come vi ponete di fronte ai trapianti? È una domanda pertinente, se la ritenete pertinente.
Sì, te lo dico per radio o te lo dico a telefono?
Ma come vuole lei?
Noi per i trapianti siamo perfettamente d'accordo. Quello che noi ci poniamo, il problema che mi sembra che la legge ci sia, è che la persona sia effettivamente deceduta. Cioè, noi ci poniamo questo, ed è questo il nostro
sì,
problema.
Ma dopo sul decesso, dato questo, c'è una discussione in atto.
Sì,
perché,
sì.
Comunque, ecco, volevo sapere,
noi siamo favorevoli ai trapianti, siamo favorevoli all'aborto, siamo favorevoli all'autodeterminazione della donna e siamo favorevoli all'eutanasia quando le condizioni sono tali che non se ne può fare a meno. Cioè, le condizioni tecniche sono importanti, ma date queste condizioni tecniche noi crediamo che l'uomo sia padrone di se stesso.
Bene, abbiamo una sintonia questo di pensiero. Va bene, vi saluto e grazie.
Grazie, arrivederci. Ciao.
Cioè, noi diciamo l'uomo è padrone di se stesso, non è merce che appartiene a un altro, per cui decide per se stesso e decide in base
alla vita gli appartiene.
Esatto, in proprie capacità di decisione. Chiaramente se uno, nessuno dirà mai a una donna tu devi abortire, uno che fa questo va preso a pattoni,
esatto.
Ma nessuno deve dire a una donna tu non devi abortire. Va preso a pattoni. Cioè noi abbiamo lo stesso atteggiamento per chi obbliga qualcuno. Questo è il
stesso discorso, vale appunto per l'aborto, vale ad esempio il costo dell'eutanasia, vale per molte cose, vale per i trapianti, solo che le cose vanno sempre lette in due, cioè in due piani. Non è possibile pensare che possa essere stata una sola risposta. Il costo dei trapianti non è problematico, il problema sono sempre gli interessi, le metodologie che vengono innestate,
certo,
sopra.
Il capitale, cioè, i soldi che gira.
Perché io voglio ricordare un piccolo esempio che può far ridere, e tutti l'avranno letto. E ci fu qualche mese, qualche forse un anno fa, due anni fa, che uscì una grossa notizia in cui si diceva che nel futuro non ci sarà più bisogno del sesso per la riproduzione umana e che forse appunto gli uomini, i maschi, ricollegandosi al discorso che c'era all'inizio Claudio, saranno tenuti sì come oggetti di piacere, come accessori delle donne ed altre cose. Benissimo, questa fu anche una notizia rilanciata da alcuni scienziati, da alcuni ricercatori, perché scienziati non li posso chiamare così, in cui sostenevano questo. Ci fu qualcuno che si prese la briga di andare a fare le ricerche e si scoprì che questo ricercatore era finanziato da una multinazionale che vendeva i prodotti che aiutavano nella fecondazione artificiale. Allora,
in effetti, quando ci sono notizie scientifiche bisogna sempre stare attenti anche da dove arrivano queste notizie scientifiche e qual è il fine, perché non è che tutto quello che è scienza è buono e il resto non è buono, cioè esistono degli interessi economici, degli interessi di parte che vanno a dire una cosa anziché un'altra, c'è chiaro questo, cioè non è che noi diciamo la scienza, la scienza, no, col cazzo, calma,
sì,
calma.
Che poi esista una libertà di ricerca, questo è fondamentale, che le persone appartengono a se stesse è un diritto fondamentale. E che questo, cioè, dovrebbe essere sancito normalmente dalla legge, normalmente dalla società, dalla nostra cultura. È il monoteismo che ha distrutto tutto.
Bene, noi chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stragoneria, Paganesimo. Vi diamo appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione. Vi leggerò il libro dell'Anticristo, andrò avanti con altri commenti, potrete anche telefonare. Vi ricordo che su internet trovate tutto quello che volete trovare.
È anche il sistema più veloce per rimanere in contatto con noi,
esatto.
Perciò.
Iscrivetevi se volete anche
alla mailing list,
per cui seguite
c'è anche il forum.
C'è anche un forum dove praticamente scrivo solo io e al quale potete chiaramente scrivere, potete dialogare, eccetera. E vi do appuntamento alle 19. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza.
E ricordo che il numero di telefono è 0338 319 77 20.
Dillo piano per i contatti.
0338 319 77 20. E questo appunto per avere le informazioni per le conferenze.
Per le conferenze che vi ricordo che venerdì 18 dalle ore 20:15 alle 20:40 ci troviamo davanti alla ex sede emittente regionale Veneta, via Montello 66 Marostica, via Montello è la statale che da Marostica porta a Vicenza,
a Bassano.
Da Marostica a Bassano.
e ci troviamo là e dopo raggiungiamo la sala delle conferenze. L'argomento è ascoltare il mondo attorno a noi. Ho preparato 30 cartelle sto giro, però sono molto corpose, non so se riuscirò a farle tutte. Comunque va bene così. Allora, questo, poi vi mando su internet, ci sono tutta una serie di discussioni che sono aperte anche ultimamente, ogni tanto se ne apre una, se ne chiude un'altra. Chiaramente c'è la settimana dove non arrivano le mail e c'è invece dopo dove vanno le mail una dietro l'altra. Grazie per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo.